Ed allora possiamo fare un passo successivo e lo facciamo subito. Allora, avevamo come base del nostro discorso due modalità alternative di conclusione del contratto. Da una parte la possibilità di una elaborazione congiunta di un testo o di una volontà manifestata nello stesso contesto, riunione, colloquio telefonico o conference. Nell'altra modalità, uno scambio tra una proposta ed una accettazione. La proposta e l'accettazione sono degli atti negoziali che creano il contratto. Vediamo di leggere insieme la seconda ipotesi in cui il contratto è il frutto di una negoziazione che avviene in momenti distinti attraverso più atti giuridici negoziali a loro volta, che sono la proposta e l'accettazione. Leggiamo allora, ecco lei che c'è il microfono lì, l'articolo 1326 del Codice Civile.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Allora, lei pubblica su un sito internet la proposta di vendita di una sua borsa per 50 euro. Le regole di quel sito internet sono che il primo che accetta la proposta determina la conclusione del contratto. Non c'è un'asta per cui vince chi offre di più entro un determinato periodo di tempo. Lei fa la proposta. Ha conoscenza del fatto che l'altra parte ha accettato, da quel momento è concluso il contratto. Leggiamo che succede al secondo comma dell'articolo 1326, la parte immediatamente successiva.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario, secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Ora, se lei dice questa proposta è valida fino a domani a mezzanotte, normalmente la proposta deve pervenire nel termine da lui stabilito oppure in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Insomma, se la proposta è quella di un vendere un vestito per carnevale, la proposta sarà valida fino al martedì grasso. Dopo c'è la quaresima e quindi avrebbe poco senso acquistare in quel momento un vestito di carnevale. Il proponente però, ci dice il terzo comma dell'articolo 1326 del Codice Civile, può ritenere efficace l'accettazione tardiva purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Facciamo conto che ci sia una situazione per cui normalmente lei aveva fissato un termine fino a mezzanotte, ma le arriva l'accettazione di quella proposta alle due. Ma lei che cosa cambia? Lei voleva vendere quel bene, sì, è vero, arriva un'accettazione fuori termine, ma poi può tranquillamente dare avviso all'altra parte e dire: guarda, tu è vero che mi hai risposto dopo il termine che io ho fissato di validità della mia proposta, però ritengo che comunque il contratto si sia concluso lo stesso e io te lo faccio sapere, sarai ben contento tu di sapere che ti sei aggiudicata la mia borsa e ben contento io nel sapere che la borsa alla fine a qualcuno l'ho venduta. C'è poi un problema di forma della proposta che viene analizzato dall'articolo 1326, quarto comma del Codice Civile. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa, cioè in forma differente. E ancora, ultimo punto, un'accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta. Se voi accettate un contratto, ma in una forma che non è quella consona, in questo caso l'accettazione equivale a una nuova proposta. Ad esempio, lei propone di vendere la sua borsa per 50 euro, l'altro soggetto dice sì, accetto, ma te ne do 45. Il contratto non si è formato. Perché? Perché c'è un'accettazione che non è conforme alla proposta. La proposta diceva 50, se l'altra parte dice 45, non c'è quella simmetria tra proposta e accettazione che impedisce, proprio perché non manca la simmetria, la conclusione del contratto. Leggiamo l'articolo 1328 del codice, vediamo come funziona. Questo riguarda, ripeto, sempre il problema di una comunicazione a distanza che richiede necessariamente del tempo e non sia istantanea.
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettazione ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
Allora, facciamo questa ipotesi. Voi avete un'agenzia di comunicazione realizzate dei siti internet. Arriva un committente che vi dice: mi fai tu un bel sito internet per la mia attività commerciale? Io ho un allevamento di anatre, ritorniamo all'esempio che abbiamo fatto in precedenza. Lei che è committente dice: fammi un bel sito internet in cui io vendo le mie anatre, mi descrivi di che tipologia di anatre sono, vedi, fai vedere come faccio tutto questo bellissimo allevamento, attento al benessere animale, mi curo molto di loro, eccetera, eccetera. Ti propongo un budget di 1000 euro per realizzarmi questo sito internet, che comprenda però tutti questi altri servizi anche di e-commerce, perché ad esempio io vendo le uova delle anatre. Bene, nel momento, oppure vendo anche le stesse anatre che possono popolare gli stagni di tante città d'Italia. Quindi voi che siete un'agenzia di comunicazione composta da 1, 2, 3, 4 e 5 comunicatori, dite: ah, benissimo, ma io direi gli mandiamo domani l'accettazione formale, però intanto iniziamo a fare il sito internet, registriamo un dominio e quindi abbiamo anche delle spese fondamentalmente, no? Perché già subito vi sapete che la sua attività si chiama Un'anatra a Perugia, e registrate subito il dominio unanatraperugia.it.com.org, eccetera, eccetera. E spendete, facciamo conto, 50 euro per registrare tutti questi nomi a dominio. Sapete, funziona così quando volete fare un sito internet: intanto vi registrate i domini e poi dopo si inizia l'esecuzione. Magari date anche mandato a un vostro tecnico che il sito ve lo struttura dal punto di vista pratico, di iniziare a fare un certo lavoro, lo pagate a odore e avete 50 euro di lavoro. Quindi 50 euro per la registrazione dei domini, 50 euro per il lavoro che avete fatto realizzare. Se è così, la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Però se l'accettante ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, cioè ha fatto quello che occorreva prima di mandare l'accettazione formale, dice: sì, va bene, domani manderemo accettazione formale, però intanto iniziamo a fare questo e quest'altro. Il proponente, che magari il giorno dopo, la mattina alle 8, manda una revoca dicendo: guarda, non ho mai comunicato l'accettazione, ti revoco la proposta, è tenuto ad indennizzare il soggetto che ha ricevuto la proposta, che tecnicamente si chiama oblato, cioè il soggetto che riceve, da una voce verbale del verbo ferre in latino, oblato, colui che riceve, dal punto di vista lessicale, latore, no? Colui che porta. L'oblato è colui che invece riceve, non colui che porta. Oblato riceve una proposta e in quel caso è il soggetto che, avendo iniziato l'esecuzione del contratto prima della sua conclusione, perché intanto si è portato avanti col lavoro, sostenendo dei costi, è un soggetto che ha la possibilità di ottenere una indennità per le spese e le perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto, ripeto, prima di dare formale comunicazione dell'accettazione della proposta. Anche l'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione. Qui è un caso veramente ad oggi di scuola, perché la comunicazione è quasi sempre istantanea, però facciamo il conto che arriva via mail la proposta di realizzare il sito internet. Voi non rispondete via mail, fate una bella lettera cartacea, firmate, mettete francobollo e spedite. La lettera ci mette 2 giorni ad arrivare. Prima di questi 2 giorni, che cosa accade? Voi revocate l'accettazione, mandando la revoca dell'accettazione via mail a chi vi ha fatto la proposta, e dite: guarda, ti abbiamo comunicato l'accettazione della proposta via mail, via lettera, però ti comunichiamo anticipatamente via mail che in realtà, sperando che la mail arrivi prima della lettera, che in realtà la nostra accettazione viene revocata. In questo caso il proponente ha notizia della revoca dell'accettazione prima dell'accettazione, perché l'accettazione è ancora in viaggio, mentre invece la revoca dell'accettazione gli arriva subito perché è istantanea, arriva via mail. In questo caso è possibile revocare l'accettazione prima, purché però la notizia pervenga al soggetto che ha fatto la proposta prima dell'accettazione stessa. Abbiamo poi una figura del tutto particolare che possiamo leggere, è quella della proposta irrevocabile, prevista e regolata dall'articolo 1329 del Codice Civile. Prego.
Se il proponente sia obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Esatto. Allora, se il proponente sia obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo periodo di tempo, la revoca, dice la legge, è senza effetto. Qui si pone un problema di revoca non dell'accettazione, come nell'ultimo comma dell'articolo 3328, ma di revoca della proposta. Voi proponete all'agenzia di comunicazione di realizzare il sito internet dell'Ana 3 a Perugia. Vi obbligate a mantenere ferma quella proposta per un certo periodo di tempo, per una settimana. Quindi nella mail in cui chiedete questo servizio, vi proponiamo la realizzazione di questo sito internet del nostro interesse per il prezzo di 1000 euro e ci impegniamo a mantenere ferma questa proposta per un periodo di tempo di una settimana. Se revocate sempre voi che avete formulato questa proposta, la proposta stessa prima di una settimana, la norma è chiara, la revoca è senza effetto. Quindi è come se la revoca della proposta non fosse stata mai effettuata, la proposta è ancora valida e l'oblato, la vostra agenzia di comunicazione, la può accettare. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, dice la norma, la morte o la incapacità sopravvenuta del proponente non tolgono efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze non escludono tale efficacia. Cioè, addirittura la proposta irrevocabile prevale anche sull'ipotesi della morte del soggetto, perché poi ci saranno gli eredi che potranno subentrare in quella posizione. A meno che la natura del fare o altre circostanze non escludano tale efficacia. Ora, se lei si è affidato a quell'agenzia di comunicazione perché lei aveva un rapporto e si fidava di loro, è un po' difficile pensare che questo contratto automaticamente vada in capo ai suoi eredi, perché magari i suoi figli potrebbero avere, in ipotesi che siano eredi, un'altra agenzia di comunicazione che si interessi delle medesime questioni. Quindi da questo punto di vista è un po' difficile ipotizzare questo passaggio. Allora, qui dobbiamo fare un piccolo sforzo ulteriore, questi sono concetti piuttosto difficili da assimilare, difatti ci fermiamo anche un pochino prima per evitare di far calare troppo l'attenzione. Vediamo l'offerta al pubblico, questa è semplice invece, è prevista e regolata dall'articolo 1336 del Codice Civile. Questo è molto semplice. Fate conto che voi vedete, passate davanti a una vetrina dove ci sono un paio di scarpe e dove ci sono, c'è anche un prezzo. Questa situazione prende il nome di offerta al pubblico perché contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Voi che vi interessate di comunicazione, vi segnalo che questa ipotesi è un'ipotesi veramente molto attinente ed afferente alla vostra materia, proprio perché è una forma di comunicazione, no? Anche la vitrina di un negozio in sé è comunicazione, ti comunico questo elemento e sappi che lo potrai acquistare per queste determinate caratteristiche. Quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione diretta, vale allora in questo caso come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia. Facciamo conto che in quella vetrina viene tolto il capo di abbigliamento e l'indicazione del prezzo. Se questo viene tolto dalla vetrina, significa che quelle scarpe o quel vestito non è più in vendita. In questo caso, anche se voi non sapete che c'è stata la revoca dell'offerta, fatta in questa forma particolare, non potete mandare una lettera al negozio, una mail al negozio dicendo compro quello che ho visto ieri in vetrina, se invece è stata fatta una revoca dell'offerta. Se pensate alle offerte che ci stanno sui siti internet per comprare dei beni, è proprio un'ipotesi di questo tipo, lì avete tutti gli elementi utili per la conclusione del contratto. Quando comprate sui siti online c'è tutto gli elementi, sono tutti gli elementi indicati, è sufficiente accettare, quindi fino al momento della revoca e del fatto che quel determinato bene viene tolto dal sito internet che lo commercializza, avete tutti quanti gli elementi per poterlo comprare e vale questa come offerta al pubblico. Ultimo elemento per oggi, perché ripeto sono temi abbastanza difficili e forse è bene trattarli in questa lezione fermandoci qui, è quello della cosiddetta responsabilità precontrattuale. La responsabilità precontrattuale può essere di due tipi. Una responsabilità per aver indotto la controparte a confidare senza colpa nella validità di un contratto invalido. E la responsabilità per aver coinvolto l'altra parte in delle trattative inutili quando non si aveva alcuna intenzione di concludere quel contratto. Queste sono le due ipotesi di responsabilità precontrattuale. Perché viene trattata in questa parte del corso? Perché la responsabilità precontrattuale riguarda null'altro ma anche il tema della proposta e della accettazione. Perché? Perché nel momento in cui io induco ad una trattativa una parte, seconda ipotesi, quando ho già certezza del fatto che non venderò mai quel bene, troverò sempre nuove scuse per far sì che non si arrivi alla conclusione del contratto. Pensate ad esempio, no, un caso di scuola. Io conosco una bellissima esperta d'arte che lavora per una grande casa internazionale di aste. Io sono proprietario di un quadro, la faccio venire a Roma non perché voglio vendere il quadro, ma perché la voglio conoscere meglio. Che accade nel momento in cui la casa d'aste compra un biglietto aereo, provvede a tutte le spese di viaggio e io, magari parlando con un mio amico, vengo sentito magari dal responsabile della casa d'aste che si trovava a Roma per delle altre vicende: ah, sai, ho fatto, organizzato tutta questa cosa, ma io in realtà non voglio affatto vendere il quadro, ho interesse soltanto a conoscere l'esperta perché l'ho conosciuta ad un convegno negli Stati Uniti, è bellissima, vorrei invitarla a cena tutto il periodo che sta qui a vedere il quadro. Se il responsabile della casa d'aste mi sente, io sono un po' nei guai. Perché? Perché in realtà ho coinvolto l'altra parte in delle trattative inutili quando non ho nessuna intenzione di concludere il contratto. Allora, la trattativa non porta automaticamente alla conclusione del contratto, no? Non so se avete mai comprato un'auto usata, leggete, no, quegli annunci dove c'è scritto no perditempo. Vi è mai capitato? No sognatori. Poi bisogna capire che cos'è il sognatore e che cos'è il perditempo, che sarebbe interessante. Allora, la logica di quegli annunci che in realtà riproducono questa norma serve a dire, ma insomma, io voglio una persona che, non dico ci sia la certezza che comprerà il bene, perché qualunque tipo di trattativa è una trattativa che richiede del tempo. Se sono ad esempio un proprietario di immobile, mi devo mettere a disposizione per fartelo visitare prima che tu lo compri, ok? Se sono il proprietario di una moto e la vendo, devo organizzare perché tu la possa vedere, quindi il mio tempo lo perdo. Il tempo è denaro, ma il tempo può essere anche denaro, perché io, come dire, sostengo delle spese, perché magari le spese, la moto sta in un magazzino che sta a Bologna, per farla vedere devo andare a Bologna, oppure se io non ho nessuna intenzione di venderla, la moto sta a Bologna, io andrò pure a Bologna a farla vedere, ma in realtà non la voglio vendere e faccio venire apposta una persona da Treviso perché mi sento solo e voglio parlare di moto. In tutte queste ipotesi siamo in una situazione in cui ho coinvolto l'altra parte in trattative inutili quando non avevo intenzione di concludere il contratto. Il che non avviene se c'è una trattativa sul prezzo e poi non ci mettiamo d'accordo. Se io ti dico, guarda, a 50 te la vendo, a 40 sì, però poi non facciamo uno sforzo reciproco per chiudere a 45. Quello non è una trattativa inutile, è una trattativa che non si è concretizzata. Ma se una delle parti inizia a fare le trattative e dice apertamente, magari un'altra persona, e quello lo rileva al terzo, che non aveva nessuna intenzione di vendere, in quel caso c'è un'ipotesi di responsabilità. Perché? Perché ho leso la libertà negoziale di un altro soggetto che poteva evitare di essere coinvolto in trattativa inutile e magari contrattare con un terzo. L'altra ipotesi è la responsabilità per aver indotto la controparte a confidare nella validità di un contratto invalido, quando invece il contratto era appunto invalido e io l'ho portato a credere che il contratto fosse valido. Facciamo conto, il contratto di vendita di una sostanza, di un medicinale che in Italia è vietato. Beh, abbiamo speso tanto per fare un negoziato, incontrarci, vederci, trattare, alberghi, trasporto, eccetera, cene e pranzi, poi si scopre che quel contratto è invalido, avremo poi anche delle conseguenze importanti, perché tra l'altro io avrò comprato una partita, avrò organizzato un trasporto di quei medicinali e poi mi vengono bloccati in frontiera perché in Italia non sono leciti. Tutte queste due ipotesi vengono risolte da una norma, che è quella dell'articolo 1337, che prevede un onere nelle trattative e ai fini dell'accertamento della responsabilità precontrattuale di comportarsi secondo buona fede. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, dice la norma di legge, devono comportarsi secondo buona fede, quindi hanno un onere preciso e determinato di comportarsi secondo buona fede. Non possono intraprendere trattative quando hanno la certezza che saranno inutili e non possono far credere a controparte che quel contratto è valido quando invece non lo è. Questo invece ce lo dice la norma successiva, l'articolo 1338 del Codice Civile, che possiamo andare a leggere, prego.
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte perché è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Ti faccio credere che quel medicinale è vendibile in Italia e quindi potrà passare la frontiera senza difficoltà, andare in dogana senza necessità di problemi. Tu che cosa fai? Allora inizi a prendere, non solo mi compri tutto quel, una partita di quei medicinali, però mi organizzi pure un trasporto. Il trasporto prevede due pagamenti, uno fatto allo spedizioniere e poi anche a cascata che organizza la spedizione e al vettore che pure ha un ruolo nel gestire la spedizione. Poi devi dare magari degli oneri che sono quelli doganali per provvedere intanto ai pagamenti di questi elementi, di questo dato. Poi magari prendi anche in locazione un magazzino in area portuale per un certo periodo di tempo e lo paghi pure, perché quella partita deve essere poi ricoverata in magazzino, magari pensate a un magazzino con delle celle frigorifere per un medicinale che potrebbe richiedere una custodia, una temperatura controllata, per far sì che poi possa andare nel mercato in piena efficienza. Io ho sostenuto queste tre tipologie di spese, arriva il medicinale alla dogana, dice no, ma guardi che quel principio attivo è stato vietato da una delibera dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, questi medicinali in Italia non possono manco entrare, li possiamo custodire noi qui, ma poi devono essere immediatamente rinviati all'estero. Naturalmente lei ha sostenuto le spese che hanno comportato una responsabilità. In questo caso la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, vendendoti un medicinale che sapeva benissimo che in Italia o lo sapeva o avrebbe dovuto saperlo ragionando con diligenza, non ne ha dato notizia all'altra parte, quindi non ha informato l'altra parte di questa esistenza di una clausola di invalidità del contratto, è tenuta a risarcire il danno, che abbiamo visto in cosa può consistere, per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto stesso. Allora direi che ci fermiamo qui perché i concetti che abbiamo trattato oggi sono tanti e ci vediamo domani.